Benvenuti a Chi ben comincia, incipit e assaggi di lettura, alla scoperta delle prime parole con cui prende vita una storia.
Progetto della Biblioteca di Seregno, a cura di Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, della compagnia teatrale Equivochi. Mercoledì 29 aprile 2020. Oggi è accaduto un evento spaziale, nel vero senso della parola. Alle 11.56 ora italiana, a circa 6 milioni di chilometri di distanza dalla Terra, è passato l'asteroide 1998 OR2, il più grande asteroide di passaggio a meno di 5 volte la distanza Terra-Luna entro i prossimi due secoli. Questo oggetto cosmico fu scoperto nel 1998 dai ricercatori della NASA e fu subito classificato come oggetto potenzialmente pericoloso, sulla base delle distanze dalla Terra e delle sue notevoli dimensioni, un diametro tra i 2 e i 4 chilometri. Viaggiando alla velocità di circa 8,7 chilometri al secondo, è in grado di generare una catastrofe in caso di impatto. Fortunatamente, la distanza, per quanto ridotta, risulta del tutto innocua per noi e almeno per i prossimi 100 anni non corriamo questo pericolo. Lo spazio resta, come sempre è stato, una delle principali fonti di ispirazione per romanzi di fantascienza e immaginari distopici. Ma a volte la realtà sembra superare l'immaginazione. Alle ore 20 in punto del 30 ottobre 1938, la celebre emittente radiofonica statunitense CBS trasmise, dopo le prime note del programma musicale, un messaggio insolito.
Signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7.40, ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio di Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute ad intervalli regolari sul pianeta Marte. Le indagini spettroscopiche hanno stabilito che il gas in questione è idrogeno e si sta muovendo verso la Terra ad enorme velocità.
Riprese poi la musica, ma presto irruppe nuovamente la voce dell'annunciatore, che comunicava notizie sempre più allarmanti. Un oggetto fiammeggiante di grandi dimensioni, ritenuto un meteorite, era precipitato in una fattoria nei pressi di Grover's Mill, nel New Jersey. L'inviato, giunto sul posto, testimoniava in diretta che strane creature si stavano affacciando dal misterioso meteorite.
Signore e signori, devo riferirvi qualcosa di molto grave. Sembra incredibile, ma le osservazioni scientifiche e l'evidenza stessa dei fatti inducono a credere che gli strani esseri atterrati stanotte nella fattoria del New Jersey non siano che l'avanguardia di un'armata di invasione proveniente da Marte. La battaglia che ha avuto luogo stanotte a Grover's Mill si è conclusa con una delle più strabilianti disfatte subite da un esercito nei tempi moderni.
La trasmissione proseguì. Ecco quello che accadde dopo.
6 minuti dopo che eravamo andati in onda, le case si svuotavano e le chiese si riempivano. Da Nashville a Minneapolis la gente alzava invocazioni e si lacerava gli abiti per strada. Cominciammo a renderci conto, mentre stavamo distruggendo il New Jersey, che avevamo sottovalutato l'estensione della vena di follia della nostra America.
Queste parole sono dell'attore e regista, allora 23enne, Orson Welles. Per la trasmissione Mercury Theater on the Air, programma settimanale della CBS con letture di romanzi celebri, Welles aveva interpretato magistralmente l'adattamento del romanzo La guerra dei mondi, dell'autore britannico Herbert Wells, composto nel 1897. Temendo potesse risultare noioso, Orson Welles aveva riambientato la vicenda negli Stati Uniti di quei giorni e molti ascoltatori avevano realmente creduto ai fatti narrati. Tant'è vero che tra le innumerevoli telefonate che giunsero al centralino del New York Times ce ne fu una di un uomo che chiese: «A che ora è la fine del mondo?» In realtà fu lo stesso Orson Welles a gonfiare in seguito le reazioni mediatiche dell'evento, creando una fake news per garantirsi maggior popolarità. E così avvenne. Leggiamo ora l'incipit de La guerra dei mondi, garantendovi che è tutta opera di fantasia. Oppure no?
Libro primo, l'arrivo dei marziani. Capitolo 1, la vigilia della guerra. Alla fine del XIX secolo, nessuno avrebbe creduto che le cose della Terra fossero acutamente e attentamente osservate da intelligenze superiori a quelle degli uomini, e tuttavia, come queste, mortali. Che l'umanità, intenta alle proprie faccende, venisse scrutata e studiata, quasi forse con la stessa minuzia con cui un uomo potrebbe scrutare al microscopio le creature effimere che brulicano e si moltiplicano in una goccia d'acqua. Gli uomini, infinitamente soddisfatti di se stessi, percorrevano il globo in lungo e in largo, dietro alle loro piccole faccende, tranquilli nella loro sicurezza d'esser padroni della materia. Non è escluso che i microbi sotto il microscopio facciano lo stesso. Nessuno pensava minimamente che i più antichi mondi dello spazio potessero rappresentare un pericolo per gli uomini, o pensava ad essi soltanto per escludere la possibilità, o anche solo la probabilità, che esistesse sulla loro superficie una qualunque forma di vita. È curioso ricordare alcune idee di quei giorni lontani. Gli abitanti del nostro pianeta si figuravano al massimo che su Marte potessero esserci altri uomini, forse inferiori a loro e pronti ad accogliere a braccia aperte una missione di civilizzazione. Tuttavia, di là degli abissi dello spazio, menti che stanno alle nostre, come le nostre stanno a quelle degli animali bruti, intelletti vasti, freddi e spietati, guardavano la Terra con invidia e preparavano lentamente ma con fermezza i loro piani contro di noi. E agli inizi del XX secolo si ebbe il grande disinganno.